Buongiorno a tutti. Troviamo scritto nella parola di Dio che quando Dio creò l'uomo disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. E da allora fino ad oggi l'uomo è lo stesso, che porta in sé somiglianza e l'immagine di Dio. Per quale scopo è stato creato quest'uomo? Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Cosa ci aspetta nel futuro? Sono domande lecite che ciascuno di noi si mette, ciascuno di noi ci poniamo, e le risposte che il Signore ci dà a queste domande le troviamo nella Sua parola, le troviamo nella Bibbia. Dio si è rivelato, Dio risponde alle nostre domande. È il libro per eccellenza che parla di quello che Dio è. E dal primo versetto del libro di Genesi vediamo che nel principio Dio creò, si presenta come creatore. Ma noi sappiamo che l'uomo non ubbidì a quello che erano i comandamenti di Dio. L'autore di Genesi scrisse che Dio incontrò l'uomo ogni giorno, voleva avere questa comunione con l'uomo, ma tutto questo un giorno finì al motivo della disubbidienza dell'uomo ai comandamenti di Dio. Lo stesso Dio di cui leggiamo nel libro di Genesi, questa mattina è presente qui in mezzo a noi, con la sua potenza, con la sua presenza, con il suo spirito. E lì dove due o tre si uniscono nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Dio creò l'uomo alla sua immagine e somiglianza, ma con la caduta dell'uomo, il rapporto che Dio voleva avere con quest'uomo si era interrotto. E da quel momento fino alla venuta del Signore Gesù, il Signore porta avanti un piano della salvezza per l'uomo. Quindi dimostra di voler bene all'uomo. Non ha creato l'uomo per nessun motivo, ma perché voleva stare in comunione con lui. Gesù, infatti, leggiamo la parola di Dio, che è colui che porta a compimento questo piano di Dio della salvezza, dando la propria vita. Abbiamo sentito anche questa mattina Fabrizio leggendo, dando la vita, donando se stesso. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, Gesù che parla con Nicodemo, parla proprio di questa nuova nascita che si realizza attraverso la parola di Dio, che si realizza attraverso la fede in quello che Dio ha fatto, non in quello che noi facciamo. Poi, nel spiegare a Nicodemo cosa vuol dire essere nati di nuovo, Gesù arriviamo anche al testo che volevamo leggere questa mattina, che sono tre versetti, capitolo 3, da verso 16 a verso 18. E leggiamo, che forse conosciamo anche a memoria, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il Signore nella sua parola si presenta quello che Lui è, si presenta quello che Lui ha fatto, cosa vuole fare, presenta il suo piano della salvezza, presenta il suo modo di agire, quello che ha fatto in passato, quello che sta facendo ora e quello che farà in futuro. Per questo quando noi andiamo a leggere la parola di Dio, ci confrontiamo direttamente con il nostro Signore, con un Dio onnipotente, con un Dio che ancora oggi dimostra il suo amore, ma anche con un Dio giusto, che ama la giustizia, un Dio che vuole ancora oggi operare nei nostri cuori, nel tuo cuore. Il testo di questa mattina ci porta i pensieri verso la cosa più grande che è mai esistita, che Dio ha dimostrato, l'amore di Dio per l'uomo peccatore. L'amore di Dio, in questo versetto, per il mondo è un amore inaspettato, perché l'uomo è peccatore e perché l'uomo non è amabile. Per il suo comportamento, per il modo di stare lontano da Dio, di non considerare le leggi di Dio. Ma Dio non ama perché il peccatore è degno di essere amato, ma Dio ha scelto di amare l'uomo. Dio ama nonostante la ribellione e il peccato dell'uomo. Dio ha amato i credenti, ha amato me, ha amato te, mentre eravamo peccatori, mentre noi non lo conoscevamo. Romani capitolo 5, da verso 6 a verso 8. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A causa dell'amore di Dio per noi non è da ricercare in noi, ma in Dio stesso, perché l'amore di Dio nasce dalla sua volontà di amare. L'amore di Dio è inaspettato perché è un amore per tutte le razze, possiamo dire. Gli ebrei avevano familiarità e parlavano di Dio che amava solo i figli di Israele, ma qui vediamo che l'amore di Dio non è limitato a una razza, a un popolo, a una nazione. Con l'espressione, perché Dio ha tanto amato il mondo. L'amore di Dio abbraccia, possiamo dire, il mondo, in senso generale, e non solo il popolo di Israele. Infatti i credenti, i salvati, gli eletti, non provengono solo dai giudei, ma anche dai gentili. E leggiamo un passo che si trova in Apocalisse, al capitolo 7, dal verso 9 al verso 10, dove troviamo scritto: dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. L'amore di Dio è un amore ineguabile, ineguagliabile. Non possiamo compararlo con qualcun altro. L'amore di Dio non può essere comparato con qualcun altro, perché Dio stesso è amore. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unico nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Primo Giovanni capitolo 4, verso 8 a 9. Quindi l'amore fa parte della natura stessa di Dio, e nessuno ha amore come quello di Dio. L'amore di Dio è grande, in Efesini capitolo 2, verso 4, grande indica qualcosa che noi non riusciamo a comprendere fino in fondo. Dice: siete resi capaci, capitolo 3, Efesini, dal verso 18 al 19, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e conoscerete questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. L'amore di Dio è immenso, è incommensurabile, è senza limiti. Questi larghezza, lunghezza, altezza, profondità indicano che questo amore è così grande che non si può misurare. Noi non abbiamo un metodo, un modo per misurare questo amore di Dio. Eppure il Signore ci dà la grazia di poter conoscere questo amore in una certa misura. In Geremia capitolo 31, verso 3, leggiamo che da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, una dichiarazione fatta dal Signore. Io ti amo con amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. L'amore di Dio è eterno, è fedele e non verrà mai meno. Anche se i monti si allontanassero, i coli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, dice il Signore. E sempre nella parola di Dio leggiamo come l'amore di Dio è immutabile. I credenti possono stare al sicuro perché nessuno li potrà separare dall'amore di Dio. Paolo parla della certezza della salvezza, delle reti di Dio, e dice in Romani capitolo 8, da 35 a 39, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Non è in virtù di qualche nostra qualità, ma in virtù di colui che ci ha dimostrato il suo amore verso di noi. Infatti sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ha dato il suo figlio Gesù Cristo, ha dato il suo unigenito figlio, e vediamo che per il nostro Signore è costato la vita del Signore Gesù. Questo amore è stato pagato un prezzo alto per salvarci, un prezzo che forse nessuno avrebbe potuto mai fare. Matteo capitolo 20, 28, appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Per servire e dare la sua vita, era la sua missione per cui era venuto. Dio non ha risparmiato il figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Dice la parola di Dio in Romani capitolo 8, verso 32. Noi meritavamo la condanna, ma Dio ha dimostrato per noi il suo amore e ci ha aperto questa porta. E vediamo che non è un amore, un semplice sentimento, ma questo amore di Dio sarà concretizzato a un'azione concreta. In questo caso ci rendiamo conto come il Signore ha dato il meglio che aveva. Non ha dato qualcosa, ma ha dato il meglio che aveva per il mondo. Gesù è il più grande e migliore dono che Dio potesse dare per noi. Dio ha anche dato il meglio di se stesso, perché Gesù non era una creatura, un'immagine di Dio, ma era Dio incarnato. l'Emanuele, Dio con noi. Ha manifestato, quando stava sulla terra Gesù, ha manifestato la gloria di Dio. Era l'immagine invisibile di Dio, in lui abitava la pienezza della divinità di Dio, lo splendore e la gloria e la potenza di Dio che ha dimostrato qui su questa terra. Quando Dio ha dato Gesù, ha dato se stesso. Quindi Dio, donando se stesso, ha dato il dono più grande, che sia il dono più grande perché ha donato se stesso, dando il suo figlio per noi. Un pastore stava parlando con una coppia di sposi che avevano difficoltà coniugali. Era molto dura la situazione, e ci stava mancanza di comprensione. A un certo punto il marito interviene con una esasperazione evidente e disse alla moglie: ti ho dato tutto, ti ho dato una nuova casa, ti ho dato una nuova auto, ti ho dato tante cose. L'elenco era molto lungo e quando finì da parlare la moglie gli disse a bassa voce: questo è molto vero, tu mi hai dato tutto, ma non mi hai dato te stesso. Il dono più grande che chiunque può dare è se stesso. Gesù è il più grande dei doni perché è un dono che si adatta perfettamente alle esigenze spirituali dell'uomo. Gesù ci fa conoscere Dio. Gesù ci riconcilia con Dio. E in Lui è che si trova il perdono e quindi la salvezza dei peccati. Non c'è un altro modo per arrivare a Dio. Non c'è un altro modo per conoscere Dio. Questa implica che il credente può affrontare la morte serenamente, senza paura, con la certezza che andrà in cielo con Lui. Significa che il credente farà parte di una grande famiglia, della Chiesa di Dio. Significa che il credente fa parte di un progetto di Dio. Un progetto di Dio in cui sicuramente siamo certi che non fallirà. Il Signore, leggiamo, perché Dio ha tanto amato il mondo, perché ha dato unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca. C'è una motivazione, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La vita eterna è per chiunque crede in Gesù. Se Dio ha tanto amato il mondo, dall'altra parte salverà solo quelli che credono in Gesù. Non saranno salvati tutti. Per questo la parola ci dice che è importante avere questa fede. Significa avere fede, affidarsi, quindi appropriarsi personalmente a questa verità che troviamo nella parola di Dio. Credere in quell'opera che Gesù ha fatto. E quella è personale, non è di gruppo. Noi vediamo la necessità della fede. La fede è il canale indispensabile per la grazia salvifica del Signore, senza la quale non c'è salvezza. Efesini capitolo 2, dal verso 8 al verso 9. La fede è indispensabile per piacere a Dio. Ebrei capitolo 11, verso 6. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede significa affidarsi a Gesù in piena fiducia, implica un impegno totale verso di Lui, convinti che Lui ancora oggi può salvare, convinti che la sua parola è la verità. Non è una verità, ma la sua parola è la verità. Quindi quando Dio chiama le persone a credere, è quello che ci chiede, ci dice, è un invito a fare qualcosa, a fare una cosa che è molto di valore davanti a Dio. Credere nell'unico essere nell'universo che può essere affidabile, Gesù Cristo. Noi sappiamo che siamo peccatori e non siamo in grado di salvarci. Romani capitolo 3, verso 19-23. Dobbiamo credere che Gesù è l'unico salvatore. Dobbiamo, unico salvatore e Signore, credere che Lui è l'unico che salva dai peccati. Ma e in questo l'ha dimostrato mandando per noi il suo Figlio. E sappiamo anche che la vita dopo la morte continua, la vita dopo la morte, la vita non finisce con la morte, che ci sarà un giudizio e che ci sono due luoghi possibili dove si andrà, inferno o paradiso. La certezza della vita eterna. La vita eterna si riferisce al tempo della vita, indica un'esistenza continua che non è toccata dalle limitazioni del tempo. Non esiste fine, non esistono giorni, non esistono mesi e anni, è un tempo illimitato, anzi non esiste proprio tempo. La vita eterna comincia dal momento in cui una persona crede, nel momento della conversione, anche se la morte, diciamo, è una discontinuità tra questa vita e la prossima, in realtà la vita eterna ci garantisce una continuità, non finisce tutto alla morte. E se abbiamo letto la parola di Dio, questa è una certezza, il credente ha questa certezza della vita eterna con il Signore. La vita eterna si riferisce anche al tipo di vita che sarà dopo la morte, che non è una vita come quella che forse qualcuno ha vissuto su questa terra, piena di fame, di povertà, di delusione. La vita eterna è qualcosa che Dio ha preparato, non è un'estensione della vita terrena di una persona. La vita eterna è qualcosa di diverso, una vita di qualità, una vita completamente diversa da quella che stiamo vivendo adesso. Infatti non ci saranno più sofferenze, litigi, stress di vario genere, abiteremo per sempre con Dio. Apocalisse 21, da verso 3 a verso 4, udì una grande voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiteranno con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Tessalonicesi, secondo Tessalonicesi, capitolo 1, da versetto 6 a 10, leggiamo: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Sta dicendo questo testo che coloro che non conoscono Dio e che non ubbidiscono al Vangelo che è stato annunciato saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza di Dio, dalla gloria e dalla potenza di Dio. Quindi ci sarà una netta separazione. Se mentre coloro che hanno la vita eterna godranno delle beatitudini alla presenza di Dio, coloro che non conoscono il Signore e non si sono sottomessi al Vangelo, coloro che non hanno creduto, saranno separati eternamente da Dio, respinti dalla presenza di Dio, dalla gloria sua. Gesù è stato mandato da Dio nel mondo per salvare i peccatori che credono. Gli uomini hanno bisogno di essere salvati e l'unico che può salvare è Gesù. Gli uomini hanno bisogno di essere salvati e l'unico che può salvare è Gesù. Versetto 17, Giovanni capitolo 3, versetto 17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Salvato è l'opposto di condannato e comporta di ritrovarsi sotto la protezione del buon pastore. Ma la salvezza per tutti coloro che credono implica nello stesso tempo il giudizio per coloro che non credono. La parola è molto chiara: lo scopo della venuta di Gesù, di Cristo, è redentrice, ma quando la sua opera di salvezza è rifiutata, il risultato è giudizio. Versetto 18: chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quindi è molto chiaro il Signore: chi crede in Gesù non è giudicato e non perirà. Chi non crede in Gesù è già sotto giudizio, sotto l'ira di Dio, e non solo, lo sarà dopo la morte. Gli esseri umani, tutti noi, siamo responsabili. La colpa del giudizio è da ricercare negli uomini che non credono al Figlio suo, che non hanno preferito, che hanno preferito le tenebre alla luce, che odiano la luce. Il problema dei peccatori non è solo la grande distanza tra il nostro livello di comportamento e lo standard di Dio. Il problema è che non si vuole andare nella direzione giusta, nella direzione che Dio ci ha tracciato. Così l'incredulità e il rifiuto di Gesù diviene un'autocondanna. Coloro che rifiutano Cristo come l'unico Salvatore si attirano un'autocondanna. Non vedranno la vita perché l'ira di Dio rimane su di loro, moriranno nei loro peccati, vale a dire moriranno senza aver i loro peccati perdonati, e risorgeranno dalla morte per essere condannati. La condanna è una realtà presente che sarà chiaramente evidenziata nella futura risurrezione. Non ci sono cose mischiate davanti al Signore. C'è una via che porta alla vita eterna, che il Signore ha tracciato, e un'altra che porta a una condanna eterna, rovina eterna, come l'ha chiamata qui. Che cosa ci insegna questo passo a noi? Che per prima dobbiamo affidarci a Gesù per la salvezza dei propri peccati. Dobbiamo confidare nel Gesù. Dobbiamo mettere la nostra vita nelle sue mani, accettare questa salvezza che Lui ci ha donato. Se pensi che tu sia troppo peccatore, e che Dio non ti può amare perché tu hai fatto tante cose, che non sei amabile, ti dico che Dio ama i peccatori e li ama con un amore eterno. E questo non lo dico io, ma lo dice la parola di Dio. L'invito che Gesù fa è di affidarci a Lui per poter essere salvati. Ci sono scelte della nostra vita che non sono state, che sono state sbagliate e forse saranno sbagliate, ma la scelta di riconoscere Gesù come l'unico Salvatore e l'unico Signore della tua vita sicuramente è una buona scelta, che il Signore ci invita a farlo oggi. Dobbiamo seguire l'esempio del Signore come modello d'amore. Anche questo abbiamo visto, che ha dimostrato un amore nei confronti dell'uomo che non meritava essere amato. Siamo chiamati a camminare nell'amore, a amare il prossimo come Dio ci ha amato personalmente, se abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Ameremo gli altri. Se abbiamo conosciuto l'amore di Dio, ameremo gli altri. Amare gli altri è una prova che abbiamo conosciuto questo amore di Dio. E il Signore ci invita a dimostrare questo. Dobbiamo seguire l'esempio del Signore Gesù di obbedienza, di umiltà, di sacrificio per gli altri. Nel suo ruolo di un servo Gesù fu obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Da questo si apprende che un atteggiamento simile a quello di Gesù Cristo implica la rinuncia da parte nostra a delle cose che consideriamo come nostri diritti. Obbedire al Signore vuol dire che siamo disposti a sacrificarci per gli altri, affinché i loro bisogni siano soddisfatti secondo la volontà di Dio. Il piano di Dio è compiuto nel Signore Gesù. Il Signore aspetta che facciamo delle scelte. Aspetta a te che lo accetti o lo rifiuti. Il Signore non costringe nessuno, ma ci ricorda che oggi è il giorno della salvezza, oggi ci appartiene, il domani è nelle sue mani. E questa mattina vogliamo lasciarci con questa riflessione, che quello che il Signore ha fatto è un piano perfetto, quello che il Signore ha portato a compimento, non c'è nulla da aggiungere. Ma l'invito è personale. L'invito è personale per ciascuno di noi di accettarlo nella nostra vita, di confessare i nostri peccati, di chiedere perdono, di cominciare un nuovo cammino che porterà alla vita eterna. Le sue promesse sono veritiere e noi dobbiamo confidare, avere fiducia in questa parola. Così vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per come tu ti sei rivelato dalla creazione fino a oggi. Signore, stai dimostrando ancora oggi il tuo amore che hai nei nostri confronti, il tuo amore eterno, Signore, che Signore ancora oggi, Signore, lo sentiamo. Vogliamo ringraziarti per il prezzo che tu hai pagato per ciascuno di noi. Vogliamo ringraziarti perché ci hai ricordato ancora una volta quanto è importante fare dei passi, perché la fede non è di un gruppo, ma la fede è personale. La salvezza non è per un gruppo, ma è personale, che ciascuno possa riflettere, che ciascuno possa, Signore, donare la sua vita a te, che ciascuno possa, Signore, abbracciare questa salvezza, Signore, accettare te come personale salvatore e Signore della sua vita, Signore. Questa mattina vogliamo pregarti che, Signore, questa parola possa operare ancora oggi, modellare, Signore, trasformare i nostri cuori affinché possiamo essere sempre più simili a te, dimostrando l'amore che tu hai dimostrato i nostri confronti. Così vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.